Newsline Sera.
Sono le 18.44, questa è la Newsline Serale Controradio, Domenico Guarino in studio per accompagnarvi attraverso le notizie più importanti del giorno, i fatti, le interviste in diretta, gli approfondimenti. Cominciamo con la cultura e la politica insieme, perché è Pistoia la capitale italiana del libro per il 2026, a indicarlo il ministro della cultura Alessandro Giulli, alla presenza della giuria di esperti e dei rappresentanti dei comuni finalisti riuniti alla sala della crociera e alla sede del Collegio Romano per la proclamazione. Le altre città finaliste per il titolo erano Carmagnola in provincia di Torino, Perugia, Nardò in provincia di Lecce e Tito in provincia di Pistoia. Il dossier presentato alla città, votata alla giuria all'unanimità, aveva per titolo Pistoia, l'avventura da leggere, il coraggio di costruire il futuro, al comune vincitore, cioè Pistoia, viene assegnato un contributo di 500.000 di euro per attuare il programma. La città toscana di Pistoia si aggiudica il titolo di capitale italiana del libro, questo quanto ha dichiarato Giulli, che il ministro ha detto che è stato scelto Pistoia per ricchezza e qualità delle proposte, e quindi un programma che prevede 1.500 iniziative che sono state distribuite lungo tutto l'anno. Naturalmente la soddisfazione del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, sindaco uscente, un titolo fortemente voluto, meritato e di cui sentiamo la responsabilità, ha detto Tomasi commentando il riconoscimento. Un grazie aggiunto agli uffici, alla dirigente, all'assessore Menichelli con delega alla cultura e a tutti quanti hanno lavorato a questo dossier, cioè cittadini, volontari, scrittori, luoghi della cultura. Adesso, dice Tomasi, subito a testa bassa a lavorare per il prossimo anno. E per Tomasi le aspettative per il prossimo anno sono quelle di migliorare ancora di più tutto quello che Pistoia ha offerto per la cultura, ma anche di creare nuove occasioni e nuovi luoghi che rimangono poi sul territorio anche al di là dell'anno in cui la città riveste appunto il luogo di capitale del libro. Ma poi Tomasi ha aggiunto soprattutto avvicinare sempre di più i cittadini alla lettura e alla cultura e fare in modo che questi luoghi di cultura siano sempre più luoghi di aggregazione. Quindi complimenti, auguri naturalmente a Pistoia, seguiremo il percorso nei mesi da qui a quando appunto verrà messo in campo il progetto, poi per tutto il 2026. La cronaca ora, perché la Piana Fiorentina è nuovamente teatro di una serie di incendi. Sono almeno 14 gli episodi avvenuti nell'area di interesse comunitario Stagni della Piana Fiorentina e Pratese e sono oltre 20 gli ettari distrutti da roghi dolosi nell'area protetta gestita da Lega Ambiente. E il sindaco di Sesto Fiorentino scrive alla prefettura. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
La Piana Fiorentina è da mesi teatro di una serie di incendi che stanno mettendo a dura prova uno degli ecosistemi più delicati e importanti della Toscana centrale. In particolare la zona del Podere, la Querciola, oasi naturalistica gestita da Lega Ambiente di Sesto Fiorentino, è stata colpita da numerosi roghi dolosi che da giugno ad oggi hanno devastato oltre 20 ettari di habitat protetto, compromettendo gravemente la flora e la fauna locali. E ora il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, chiede un comitato per l'ordine pubblico speciale alla prefettura. Secondo quanto riportato dalla stessa Lega Ambiente, sono almeno 14 gli incendi avvenuti nelle aree di interesse comunitario Stagni della Piana Fiorentina e Pratese, con conseguenze pesanti non solo per la natura ma anche per le attività di monitoraggio e tutela ambientale. L'ultimo episodio ha riguardato la distribuzione del capanno Cavalieri Ovest, un punto di riferimento fondamentale per i volontari impegnati nella gestione dell'oasi. Le indagini dei carabinieri forestali puntano a chiarire la natura dolosa delle fiamme che sembrano voler colpire simboli di partecipazione civica per l'ambiente. Il parco agricolo della Piana, attualmente in fase di definizione, rappresenta un progetto di tutela e valorizzazione che unisce la conservazione ambientale alla fruizione sostenibile del territorio, e gli incendi degli ultimi mesi rappresentano un serio rischio per il progetto stesso e per il futuro della zona. Per questo il sindaco Falchi ha scritto alla prefettura, per questo Legambiente dice vogliono intimidirci.
Veniamo alla politica. Ho telefonato oggi alla Corte d'Appello e ci hanno detto che prima della metà della prossima settimana non arriverà la proclamazione degli eletti. Questo è quanto ha affermato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha poi detto: nel momento in cui arriva la proclamazione degli eletti mi darò una decina di giorni di tempo per la proclamazione della Giunta, quindi ancora possiamo stare tranquilli, ha detto Giani, che non si è sbilanciato di fronte alle domande riguardo allo stato d'avanzamento dei lavori e degli accordi per i nomi della Giunta. Voi fate il vostro lavoro, ha detto Gianni ai giornalisti nel sollecitarmi a stimolarmi, io faccio il mio nel dirvi che ancora non posso darvi indicazioni.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Cala definitivamente il sipario sulla manifattura di Casentino, una storica azienda del distretto aretino con sede a Soci in provincia di Bibbiena, specializzata nella produzione del celebre panno il Casentino, simbolo, tessuto simbolo della tradizione artigianale toscana. Dopo mesi di difficoltà, infatti, il recente taglio della corrente elettrica, sono arrivate lettere di licenziamento per gli ultimi 13 dipendenti. Le abbiamo tentate tutte, ma alla fine l'azienda non aveva più commesse, questo è quanto dice Alessandro Mugnai, dirigente della Filcen CGL. È la fine di un miracolo solo annunciato e mai realizzato. La crisi della manifattura di Casentino era esplosa già nel luglio 2022, quando il sindacato aveva lanciato la vertenza del panno del Casentino per salvaguardare una produzione identitaria del territorio. Ci fu una grande eco mediatica, molte promesse, ma nessun risultato concreto. Questo quanto ha detto Elisa Calori, segretaria della Filcem, che sottolinea come la CGL avesse più volte coinvolto le istituzioni del sistema economico provinciale, ma nulla di fatto. La certificazione filiera della moda certificata, introdotta dal Ministero delle Imprese nel DDL PMI, prevede intanto che le aziende possano garantire su base volontaria la sicurezza della filiera produttiva. I sindacati insorgono, l'associazione di categoria dicono così si elimina la responsabilità dei committenti rispetto alle irregolarità. I particolari da Sandra Salvato.
È un'alzata di scudi generale contro la norma salvagriffe. Si levano sindacati, artigiani, politica, convinti che non basterà una certificazione per salvare il mondo della moda dallo sfruttamento e che anzi proprio quel disegno di legge approvato in prima lettura al Senato mercoledì sera viene interpretato come uno scudo per le imprese lasciate libere di certificare la filiera per garantirne la correttezza sul fronte del lavoro, del fisco e della sicurezza. Quello che per il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, è un passo storico, per artigiani e rappresentanti sindacali è invece un vero abominio, anche tenendo conto che la misura arriva a seguito di una serie di indagini che avevano riguardato tra le altre il gruppo TOTS. I confederali esprimono preoccupazione, parlano di un passo indietro incomprensibile che cancella i progressi fatti con i commissariamenti dei brand, ma la reputazione, fanno osservare, evidentemente conta più del rispetto della legge 231 del 2001. Il DDL presenterebbe diverse lacune e lascerebbe aperta la porta al dumping contrattuale, dunque un modo, chiariscono i Sudcobas, per favorire e istituzionalizzare lo sfruttamento, l'illegalità e salvare il caporalato. Non usa parole diverse il PD, norma preoccupante, dicono annunciando un emendamento. Servono correttivi, rincarano la dose da Federazione Moda di Confartigianato Imprese e CNA Nazionale, mentre unica voce a favore pare essere CNA Toscana, che in modo tranchant ammette assolutamente favorevole e soddisfatta.
Domani a Roma la manifestazione della CGL contro la legge di bilancio, una legge di bilancio di guerra definita dal sindacato, una legge di bilancio che non investe su sanità e istruzione, anzi taglia sulle politiche sociali abitative e naturalmente il sindacato chiede anche stop ai condoni, alle flat tax, ma soprattutto c'è il tema appunto di una finanziaria di guerra che va a investire nel bilancio della difesa e degli armamenti e tal. Invece le spese per la giustizia sociale e lo sviluppo, queste le accuse della CGL che vedrà partire dalla Toscana circa 5.000 persone, una situazione in Toscana, l'abbiamo più volte descritto, di difficoltà, con una cassa integrazione che vede 6 milioni di euro in più in appena metà anno. Buonasera, grazie di essere con noi, Daniele Calosi, segretario FIOM CGL Toscana.
Salve, buonasera a voi.
Poi veniamo alla Toscana per l'appunto. Intanto i motivi che vi portano, un po' l'accennati, ma insomma ribadiamoli nella concretezza, i motivi che vi portano domani a manifestare a Roma.
Beh, noi ci troviamo di fronte a una finanziaria che non guarda allo sviluppo del paese, non guarda alle persone che per vivere devono lavorare, sono non solo quelli che noi rappresentiamo, ma anche quelli che sono in pensione oggi, cioè alla povera gente, come. Perché vede, è una finanziaria questa che toglie ai poveri per dare ai ricchi. Mi verrebbe, essendo un appassionato di fumetti, una finanziaria un po' alla Super Chuck di Alan Ford, cioè che rubavano ai poveri per dare ai ricchi. Basta pensare che non c'è una restituzione sul fiscal drag per i salari e le pensioni da parte del governo. Sono previsti invece rottamazione delle cartelle esattoriali. Sono previste che non c'è tassazione sulle rendite finanziarie, c'è un aumento dell'età pensionabile nei fatti, non c'è la pensione per i giovani, e quindi c'è la pensione minima che potrebbe garantire quel minimo che un domani chi sarà anziano domani li potrà garantire una vita dignitosa. Insomma, non c'è niente che guarda lo sviluppo, ma guarda semmai un odio sociale nei confronti davvero della povera gente. Questo è inaccettabile, tenendo conto anche che ci troviamo per l'ennesima volta di fronte proprio a una semplice comunicazione da parte del governo alle parti sociali che non hanno minimamente sentito anche le ragioni del sindacato, tenendo conto che sì, è vero, c'è questo fatto sulla defiscalizzazione degli aumenti contrattuali, ma che riguarda fino a reddito a 28.000 euro. Vorrei ricordare ai vostri tali ascoltatori che un reddito a 28.000 euro nel settore metalmeccanico viene facilmente superato per quei lavoratori che ad esempio fanno attività anche di turno. Quindi si parla di la gran parte dei lavoratori e delle lavoratrici che noi rappresentiamo nel nostro settore sono esclusi da quello, gli altri addirittura non hanno nemmeno avuto ancora i rinnovi contrattuali, quindi questa la dice lunga sulla situazione in cui versa il nostro paese oggi.
Per quanto riguarda la Toscana, con che situazione si arriva a Roma domani?
Beh, la Toscana non è più quella terra di Eldorado come si vedeva una volta. Certo, noi abbiamo la fortuna di vivere, abitare, lavorare in uno dei posti più belli d'Italia, le regioni più belle d'Italia, abbiamo la montagna, il mare, il vino buono, il mangiare, le opere d'arte, però questa è un'azienda, sì, un'azienda, questa è una regione dove appunto ancora esistono tantissime aziende manifatturiere, e di queste manifatturiere il settore metalmeccanico è predominante, che fanno sì che la ricchezza di questa nostra regione deriva dal lavoro industriale, ed è un lavoro che ormai è completamente depauperizzato, perché noi abbiamo crisi conclamate, basta pensare alla crisi del settore dell'acciaio a Piombino, si è sommato poi nel polo siderurgico di Piombino anche la vicenda della Magona con i lavoratori che non riscuotono, tutta la crisi del settore dell'automobile, il settore della moda. Insomma, noi abbiamo una situazione in Toscana, è una situazione, lo dicevate voi nella presentazione del servizio, vede un aumento delle ore di cassa integrazione a fronte anche di una diminuzione anche degli ordini verso l'export, e i primi ad essere colpiti anche dai dazi messi da Trump sono anche i lavoratori e le lavoratrici toscane, come sono anche gli altri lavoratori italiani, con una differenza che gran parte dell'export toscano nel settore manifatturiero va proprio verso gli Stati Uniti, e quindi c'è un ulteriore elemento di preoccupazione.
Senta Carlosi, voi dite naturalmente c'è una, appunto, se, il governo dovrebbe investire risorse in questo senso, invece le investe nell'economia di guerra, no? Come dite, ma non temete che proprio sull'economia di guerra ci possa essere un ricatto occupazionale, cioè dire allora noi ristrutturiamo le aziende, ma le instradiamo verso quel tipo di produzione?
Infatti il discorso che il governo dovrebbe affrontare con noi è il tipo di modello di sviluppo che vogliamo dare, e tocca anche al modello di sviluppo industriale, deve rispondere anche a un modello di sviluppo del nostro continente e del nostro paese, che guarda verso la pace, guarda verso la costruzione di materiali che servono, di prodotti che vanno su nuovi sistemi infrastrutturali per il trasporto delle persone, gli investimenti sull'elettrico. Cioè, noi siamo un paese dove manca totalmente una politica industriale, e nel momento in cui avremo la necessità di avere una politica industriale, il governo investe, decide di investire sotto diktat della comunità europea, ma principalmente degli Stati Uniti, verso il mercato delle armi, nemmeno della difesa, delle armi, tenendo conto che viene un po' da sorridere in questa cosa drammatica che Trump impone anche che si debbano acquistare addirittura questi prodotti direttamente dalle fabbriche americane. Cioè, è proprio sbagliato concettualmente, perché siamo in grado in questo paese di produrre cose diverse rispetto a quelle, e siamo in grado anche di dare all'industria del settore della difesa, che nel nostro paese è importante e continua ad essere importante, anche la capacità, sarebbe strategico, di investire nel settore civile, perché vede, la tecnologia sarebbe neutra, dipende dall'uso che ne facciamo della tecnologia. Se un radar serve per colpire un obiettivo, per individuare un obiettivo militare, o lo stesso radar viene utilizzato per individuare una barca a mezzo al mare con dei disgraziati che scappano appunto da fame, guerre e distruzioni, quella tecnologia può essere di morte come di pace. Quindi noi possiamo da questo punto di vista pensare che possibile un'industria della difesa diversa, ma per farlo ci vuole una volontà di confronto con questo governo. Volontà di confronto con questo governo non ha avuto nemmeno sulle politiche industriali legate alla transizione energetica riguardo all'automotive, con la più grande azienda del paese Stellantis, e praticamente fermò le produzioni.
Calosi, grazie, buona serata,
grazie,
buon lavoro.
Buona serata, grazie.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 24 ottobre alle 21 l'ottavano così, come si gioca, regia di Laura Curino. Uno spettacolo di narrazione con le canzoni di De André, Lolli, Guccini e Gaber per raccontare gli anni 70, fra giovinezza e lotte civili e l'illusione di poter cambiare il mondo. Nuovo appuntamento con Centro Pecci Night e, se ci entrassi dentro, in collaborazione con King Caleri, Na Project Space e U Sounds. Venerdì 24 ottobre alle 19, presentazione del volume L'Enemesia, che Reclaiming Mythological Rituals. Ospiti Sonia D'Alto e Marea Art Project. Alle 20, dentro l'opera, Vivono, con Michele Bertolino. Alle 21, concerto di Farida Amadou. Alle 22, la performance La Chaise di Boris Sharmatz. Alle 23, Lucas De Clercq, The Telescopi Kaulos of Atlas. Intero 10 euro, ridotto 7, info centropecci.it. Herbit, torna il festival dedicato alle musiche del mondo. Inaugurazione esplosiva, giovedì 23 al Teatro Puccini con Coco Rocco in concerto. L'Afrobeat si fonde con il New Jazz e il Funk per un concerto indimenticabile. Sabato 25 al Secur Cave di Grassina, Bombino, per una notte di Desert Blues rovente come le sabbie del deserto. Oltre ai biglietti dei singoli spettacoli disponibili, due tipi di abbonamenti a scelta con uno sconto del 40% sul prezzo del biglietto. Info eventimusicpool.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna, e tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Roma. Code a tratti a causa del traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Siamo sulla Fipili, anche qui a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicce e La Strassigna, con code in uscita alla Strassigna in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze invece code a tratti a causa di lavori tra Impruneta, Greve Inchianti e San Casciano in direzione Siena. Città di Firenze, per lavori edili fino al 19 gennaio chiusa via d'Ardiglione tra via Santa Monaca e Borgostella. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Vogliamo occuparci invece un po' della questione che riguarda lo Stadio Franchi, il cronoprogramma, perché termine dei lavori per quello che riguarda la ristrutturazione e restyling è stato confermato al 2029, però nel mezzo c'è un bel problema perché è slittato il programma in alcuni blocchi fondamentali, uno in particolare che riguarda il centenario. Era previsto uno stadio da 35.000 posti, la Fiesole con la copertura, insomma tutta fantastica, festeggiare il centenario della Viola, e invece niente, si slitta dal 26 al 27. Vabbè, insomma, tifosi sono come possiamo dire, tra lo scoraggiato e l'esasperato. La Fiorentina ha detto beh, allora noi non ci mettiamo più soldi, ma soprattutto oggi c'è una gustosissima polemica politica tra due ex sindaci di Firenze, ovvero Nardella e Renzi, ma ci arriviamo. Intanto salutiamo e ringraziamo Luigi Caroppo, vice direttore della Nazione. Grazie Luigi di essere con noi.
Ciao Domenico, buonasera a tutti.
Partiamo dalla notizia, no? Come si dice, la notizia al primo rigo. Ci si poteva attendere questo slittamento del cronoprogramma?
Ma si sperava proprio di no, vedendo lo stadio ogni domenica in cui la Fiorentina gioca le partite, si vedevano i lavori molto a rilento, ma da profani e non da architetti o da imprenditori edili, non si poteva capire se le stavano facendo le fondamenta e se c'era un lavoro un po' più difficile da portare avanti. Si vedeva insomma che così a occhio profano che non c'era questa accelerazione incredibile, quindi questo nuovo cronoprogramma è arrivato come una botta enorme sulla città, perché si riapre un capitolo problematico, estremamente problematico per tutto un territorio. Io ero del partito, lo dico, l'ho sempre sostenuto, di fare una struttura del genere, farla a un privato che la voleva fare con soldi privati. Qui siamo ancora a discutere di quando finiranno dei lavori con dei soldi pubblici e avendo il grosso dubbio di quale struttura alla fine verrà fuori, se sarà efficiente o meno, perché ricordiamolo, gran parte del vecchio stadio sarà mantenuto, quindi cosa verrà fuori? Uno stadio nuovo all'interno con uno stadio vecchio da tutelare come bene artistico fuori, quindi c'è un grosso punto interrogativo anche su cosa succederà nel 29, se arriveremo al 29.
Allora, io prendo in prestito una frase del mitico Vujadin Boskov, no? Ti ricorderai, chi ha sbagliato, Pagliuca, in questo caso chi ha sbagliato?
Secondo me per un lavoro del genere, così significativo, così importante, così simbolico e così articolato, qual è la ristrutturazione dello stadio Franchi, ci voleva da parte dell'amministrazione comunale, secondo il mio modesto punto di vista, un pressing quotidiano sulle imprese per verificare insieme quale era lo stato dell'arte, cosa si stava facendo, se c'era qualcosa da fare o meno. Però bisognava lavorare molto più in sinergia e fare anche un pressing affinché i problemi fossero risolti il prima possibile. Ora si parla di difficoltà di approvvigionamento di materie prime, di scoperte nel sottosuolo di certo tipo appunto di suolo, e bisogna intervenire diversamente, insomma.
Beh, però sono cose che non capitano da un momento all'altro, no? Cioè sono cose che non capitano da un momento all'altro, almeno da profano mi sembra di poter dire che non è che le scopri dall'oggi al domani queste cose, cioè, come giustamente dicevi, le avvisaglie anche dal semplice osservatorio visivo si potevano vedere. Ti faccio un'ultima domanda riguardo alla polemica del giorno, cioè quello tra Nardella e Renzi. Nardella ha detto io sul Franchi, interpellato, ha detto sul restyling del Franchi, ritardi, cantiere eccetera, non rispondo, ora mi occupo e cerco di fare la migliore moda del Parlamento Europeo, insomma non ha voluto rispondere. E Renzi l'ha attaccato molto pesantemente, no? Cioè ha detto fece il fenomeno, ora sta zitto, noi avevamo proposto altre cose. Allora ti chiedo, al di là del fatto che le posizioni erano note, ma è come dire, dietro questa roba qui c'è anche le fibrillazioni secondo te per la composizione della giunta Gianni o no? O sono troppo cattivello?
Ma mai dire mai, ora ci possono essere delle tensioni anche post elezioni e pregiunta, perché insomma bisogna trovare un po' di equilibrio, anche se i numeri mi sembrano siano stati definiti, 5 del PD, 3 della coalizione, insomma mi sembra che la situazione, poi bisogna mettere i nomi accanto ai posti in giunta, però mi sembra che la situazione sia piuttosto definita. Renzi, bisogna dargli atto che questa posizione sullo stadio l'ha sempre tenuta. Sinceramente l'amministrazione comunale è entrata in una direttrice che poi è diventata un po' un vicolo cieco, perché si è voluta intestardire nella volontà di rifare per forza il Franchi. Secondo me ci voleva un dibattito molto più allargato, molto più composito a tutta la città, ma non solo alla città, per cercare di trovare la soluzione migliore, perché ripeto, c'era la disponibilità di un privato, nella fattispecie il presidente della Fiorentina, a investire soldi propri in altro luogo. La sfida secondo me era quella di ristrutturare il Franchi per altre funzioni, quella sarebbe stata una sfida da grande città europea.
Grazie a questa riflessione. Luigi Caroppo, vice direttore della Nazione, buona serata, buon lavoro a te.
Ciao,
buonasera a tutti.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Vediamo al maltempo, un maltempo che è imperversato anche oggi in Toscana, non con la pioggia tanto ma con il vento. Infatti pensate che alla Gorgonè sono registrate onde alte fino a 5 metri e in Grossetana i vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi a causa del forte libeccio che ha spirato sulla provincia. Si sono stati fermati anche i traghetti a Livorno tra Piombino e l'Elba, e la sala operativa protezione civile regionale toscana è esteso fino alle 13 di domani, sabato 25 ottobre, codice giallo per mareggiate sul litorale centro-settentrionale arcipelago a nord dell'Elba. La Toscana è maglia nera a livello nazionale secondo i dati Istat, con tasso di natalità del 2024 del 3,3 per mille, una stima del 25 di soli 11.081 nati, con un crollo del 7,4% rispetto al 2024. Saldo negativo tra nuovi nati e decessi non è più compensato dai nuovi residenti, italiani o stranieri che siano, e le proiezioni dell'ufficio statistica del comune indicano nel 2050 Firenze avrà poco più di 350.000 abitanti, con un calo del 4% circa. Noi non ci dobbiamo sorprendere, questo quanto dice Daniele Vignoli, che è docente di demografia e dipartimento di statistica dell'Università di Firenze, che ci spiega cause, fattori e possibili interventi.
In realtà, se guardiamo il numero di nati, noi non ci dobbiamo sorprendere. L'Italia fa pochi figli ormai da molti decenni, la Toscana è parte di questo processo. Diciamo che dal 1984 il numero medio di figli per donna scende sotto 1,5, la soglia che i demografi chiamano soglia di bassa fecondità, e noi rimaniamo sotto 1,5 figli per donna negli ultimi 40 anni. Ecco, se facciamo pochi figli ormai da 40 anni, oggi non mancano i figli, mancano i genitori. Se anche improvvisamente cominciassimo a fare molti più figli in media, il numero di nati l'anno prossimo comunque diminuirà. Poi le politiche servono per far aumentare la propensione, ma non ci dobbiamo più sorprendere del fatto che il numero dei nati sia in diminuzione, perché è proprio un fatto di meccanica, è quella che i demografi chiamano trappola demografica. Meno figli in passato vuol dire meno genitori oggi, e a sua volta vorrà dire inesorabilmente meno figli in futuro.
Ne usciremo? Questa è una tendenza che può essere invertita, e da chi?
Intanto non è detto che sia una tendenza negativa. Il fatto di avere meno giovani, perché è necessariamente negativo? Vuol dire, per esempio, poter investire nella qualità della loro istruzione, combattere la povertà educativa, combattere la disoccupazione. Dov'è l'aspetto negativo? È che le coppie desiderano più figli rispetto a quelli che hanno, e quindi servono delle politiche. Da questo punto di vista i demografi parlano di due approcci. Uno è quello pronatalista, in cui si cerca di dare incentivo alla nascita del figlio. L'altro approccio invece è più strutturale, e cioè lavorare sul mercato del lavoro, puntare su politiche sociali per permettere alle coppie di avere il numero di figli che desiderano. E tutta la letteratura ci dice che gli approcci pronatalisti non funzionano. Non si fanno figli perché forse dopo ti promettono un bonus bebè, si fanno figli perché in una coppia ci sono due persone che lavorano, sia l'uomo che la donna, e perché il reddito è dignitoso.
La fabbrica dell'aria arriva in 7 ospedali toscani. Unicop Firenze infatti dà il via al progetto per donare le biomacchine che verranno installate negli ospedali di Arezzo, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Al via anche la raccolta di fondi popolare, aperta fino al 21 novembre, con cui soci, clienti e cittadini potranno partecipare per l'appunto alla raccolta fondi e potranno aiutare ad acquistare queste fabbriche dell'aria. Ne abbiamo parlato con Giulio Caravella, responsabile comunicazione istituzionale Unicop Firenze. Ci siamo, arriva il servizio.
Sì, è una campagna per sostenere la realizzazione di 7 fabbriche dell'aria in 7 ospedali toscani. In realtà la fabbrica dell'aria a Careggi è stata già installata a settembre ed è un progetto promosso da Unicop Firenze con l'obiettivo appunto di portare il sistema ideato dal professor Mancuso a cura di PINAT, che è un sistema, una biomacchina in grado di depurare dagli inquinanti e l'aria degli edifici. Ma oltre a questo, la fabbrica dell'aria apporta anche altri benefici in quegli ambienti, su tutti ad esempio la riduzione dello stress o comunque un miglior recupero fisico e anche il benessere mentale, sia per quanto riguarda le persone che sono in cura presso le strutture sanitarie e sì anche agli operatori che ci lavorano. E quindi una campagna che ha l'obiettivo di favorire il benessere nei luoghi di cura. Gli ospedali che saranno interessati da questa campagna sono appunto quella di Firenze Careggi, dove è partita, e poi abbiamo Arezzo, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. La campagna è una campagna di mobilitazione popolare, perché nei punti vendita di Unicop Firenze fino al 21 novembre sarà possibile contribuire acquistando una pianta, che è l'Anturium. Per ogni pianta acquistata Unicop Firenze devolverà 2 euro a copertura del costo di acquisto delle fabbriche dell'aria. Quindi anche le persone potranno partecipare a questa iniziativa per sostanzialmente donare una fabbrica dell'aria agli ospedali toscani.
Questo pomeriggio alle 17.30 c'è stata una passeggiata guidata di presentazione del tour per Gaza a sostegno di Emergency, proposti da un gruppo di guide di Siena. Il ritrovo era a Porta Camollia, evento, l'occasione per presentare il calendario del tour che verrà fatto il terzo fine settimana di novembre e di dicembre. Si tratta di visite guidate ai luoghi della cultura a Siena e province, cui ricordato andrà interamente a sostegno di Emergency. Sentiamo la guida Fiorenza Bettini.
Sono visite guidate, noi siamo un gruppo di guide locali abilitate, oltre una trentina, e come anche è successo in altre città come Firenze, Assisi, Pisa, Volterra, Roma, Napoli, ci siamo un po' messi insieme per questa iniziativa, diciamo, di solidarietà, e quindi abbiamo, ognuna di noi ha proposto e proporrà un calendario di visite in città, a Siena, in provincia, e l'intero ricavato ovviamente verrà interamente devoluto ai progetti di Emergency a Gaza. Oggi appunto la prima di una serie di visite, che sarà anche l'occasione proprio per presentare il programma che abbiamo pensato ogni terzo fine settimana del mese, a partire dal 15 e 16 novembre e poi dal 20 e 21 dicembre, tutta una serie di itinerari appunto in città e in provincia di Siena. L'obiettivo è prettamente umanitario, insomma, di solidarietà, per sostenere i progetti che Emergency porta avanti a Gaza. Noi sappiamo che Emergency è a Gaza già dal 2024 con una clinica di assistenza sanitaria di base e in supporto anche a un'altra clinica che è un'associazione locale. Sappiamo che accoglie circa 600 pazienti al giorno e che i bisogni sono enormi.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
we sat out on the fiery sky talking. Shirley, what did you say about?
Dal 30 ottobre a novembre, con preapertura speciale 29 ottobre, Firenze accoglie la 17ª edizione di France Odeon, il festival del cinema francese contemporaneo diretto da Francesco Ranieri Martinotti, organizzato con il sostegno del MIC di Regione Toscana, con la collaborazione dell'ambasciata di Francia in Italia e l'Institut France in Italia di Firenze. Da parte del cartellone della rassegna di Festival Internazionale 50 giorni di cinema a Firenze, le proiezioni si svolgeranno presso il cinema La Compagnia. Santa Salvata ha sentito il presidente della Fondazione Sistema Toscana Jacopo Di Passio e Guillaume Rousson, che è direttore di Situ François e console generale di Francia a Firenze.
Ci sono due elementi che si intrecciano: intanto una presenza tradizionale del cinema francese a Firenze, da France Cinéma a France Odeon. La 17ª edizione di France Odeon trova ospitalità nuovamente nella 50 giorni di cinema, che è, diciamo, lo spaccato che riesce a mettere insieme in un periodo molto compresso tutto ciò che la cinematografia internazionale riesce ad offrire. Il significato è particolare non solo perché c'è una tradizione di rapporti straordinariamente fecondi fra Italia e Francia, ma anche perché la cinematografia francese ha un respiro internazionale proprio per vocazione. Qualche volta si può dire che è cinema in purezza, cioè rappresenta la capacità del cinema di essere un traino, un veicolo, una vera forza di rappresentazione delle istanze, dei movimenti e soprattutto dell'arte e della cultura internazionale.
Sono molto felice e orgoglioso di questa edizione, la 40ª per il cinema francese a Firenze, e per me è molto importante, e sono particolarmente orgoglioso perché i film che sono qui non sono anziani, vecchi film, ma solo film in anteprima che non sono ancora distribuiti in Francia.
Il Museo del Tessuto celebra due leggende della moda con la mostra Azzedine Alaïa e Cristóbal Balenciaga, scultori della forma. È in programma da domani al 3 maggio 2026. L'esposizione è nata dalla collaborazione con la Fondazione Azzedine Alaïa di Parigi e curata da Olivier Saillard, mette a confronto le creazioni di due maestri che hanno rivoluzionato la couture francese. Mostra 25 abiti di Alaïa e altrettanti di Balenciaga, insieme a 12 disegni originali dello stilista spagnolo mai esposti prima ma in Italia. Un omaggio alla moda come arte e scultura, con cui il museo chiude le celebrazioni per il suo 50esimo anniversario. Abbiamo chiesto al direttore del museo Filippo Guarini di spiegarci il senso del progetto espositivo.
Sì, è un progetto che innanzitutto dà seguito a un programma pluriennale di mostre, di grandi mostre sulla grande moda del Novecento, che abbiamo avviato alcuni anni fa e che ha visto una tappa importante anche nella mostra su Walter Albini dell'anno scorso, e abbiamo deciso di toccare il tema straordinario, importantissimo, della alta moda francese, che abbiamo però interpretato attraverso una collaborazione con una fondazione prestigiosissima, che è la Fondazione Azzedine Alaïa di Parigi, e che ha uno straordinario patrimonio, non solo materiali che vengono dal grande stilista di origine tunisina, ma anche un patrimonio di tutti i grandi nomi della moda francese, non solo, che Azzedine Alaïa collezionava. Tra questi materiali ci sono anche tantissimi capi che appartengono, che erano stati realizzati da Balenciaga. E questa mostra è una mostra che mette in dialogo questi due grandi interpreti dell'alta moda francese, mettendo in evidenza le similitudini, ma anche alcune differenze. Non si sono mai incontrati, ma sono stati entrambi testimoni e protagonisti di una altissima qualità applicata al corpo femminile, interpretato in maniera magistrale.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Ci siamo al Rock Contest, martedì 28 ottobre al Combo di Firenze, al Via Le Fasi Live, in cui 30 artisti selezionati porteranno sul palco i loro brani per provare a conquistare un posto nelle semifinali e poi nella finale, che sarà quest'anno al Tenax, proprio lì dove nel 1984 il Rock Contest era nato. Oggi alla conferenza stampa di presentazione sentiamo le voci del direttore generale di Controradio Marco Imponente, dell'assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini e del direttore artistico del Rock Contest Giuseppe Barone. Marco Imponente, arriviamo a un'altra edizione del Rock Contest importante, con tanti gruppi che vengono da fuori Firenze, da fuori della Toscana, e che confermano il Rock Contest come un concorso di punta a livello nazionale.
Sì, ormai sono 37 anni che viene organizzato, quindi è un'occasione diciamo importante e storicizzata, che ogni anno appunto dà la possibilità a 30 gruppi su oltre 500-600 a seconda degli anni che sono arrivati proprio di avere una visibilità nazionale, e quindi non solo però di pubblico ma anche proprio dal mondo imprenditoriale musicale, quindi manager, etichette discografiche. Infatti molto spesso accade che proprio per esempio nelle finali accade che appunto i manager fanno accordi direttamente con i gruppi che stanno partecipando. Una cosa carina da dire è che lo scorso anno appunto Lucio Corsi, che è arrivato secondo a Sanremo, ha fatto il Rock Contest, appena 18 anni aveva fatto il Rock Contest, così come questo è accaduto anche con molti altri gruppi che partecipano poi ad altre iniziative importanti. Cito per esempio Emanolde, che ha vinto il premio Rock Contest, il premio Ernesto De Pascal al Rock Contest 2019, che oggi appunto è un'affermata musicista, a collaborazioni importanti con personaggi tipo Motta, Vincolo Fabi, Levante. Quindi ecco, è un meccanismo promozionale che funziona. Partiamo da dei gruppi che noi riteniamo talentuosi ma sconosciuti, e quindi cerchiamo di dargli visibilità.
Allora, assessore, raccontasi un po' un crocevia delle culture giovanili, come le diceva, della musica ma anche della socialità, che è uno degli elementi di punta e che forse è uno degli elementi diciamo carenti, no? Per cui diventa interessante anche come luogo di ritrovo.
Molto interessante. Da quest'anno al Tenax, che grazie a Controradio per questi 37 edizioni di Rock Contest, che sono nel cuore credo di ognuno di noi, perché hanno rappresentato momenti importanti nella vita di tutti i ragazzi che ci sono passati come musicisti ma anche come spettatori, e poi è bella per la parte artistica perché sono passati gruppi importanti, nomi che sono diventati poi Offlaga, Disco Pax, i Banda Bardò, Piero Pelù, Luli, Triba, sono tutti gruppi che poi hanno rappresentato qualcosa di importante nella storia del rock del nostro paese, e che, come dire, nel Rock Contest hanno trovato la loro origine.
Giuseppe Barone, direttore artistico del Rock Contest, diciamo tanti gruppi vengono fuori Firenze, fuori la Toscana, questo conferisce quindi un'ulteriore apertura, no? alla manifestazione. Dal punto di vista musicale, che stagione è questa?
È come sempre una stagione molto, molto variegata, in cui è sempre più difficile riconoscere dei generi definiti. I ragazzi vivono la storia della musica come un grande unicum in cui passato e presente e tutti i generi si fondono e ne creano un prodotto, una creazione artistica spesso totalmente non catalogabile, e questo diciamo è un bene, perché nell'eterna ricombinazione dei generi musicali è così che si rigenera la musica e diventa tutte le volte qualcosa di nuovo.
Tu sei anche un musicista, hai calcato palchi importanti. Qual è dal punto di vista di un musicista l'elemento più importante del Rock Contest secondo te?
Ma dunque, oggi come oggi, è intanto passare da un vaglio ed essere selezionati è già uno strumento. Oggi la rete è vero che è enorme e dà possibilità a tutti, ma mancano i filtri per emergere, quindi è un mare magnum in cui difficilmente si riesce ad emergere. Il Rock Contest dà prima di tutto questo elemento, cioè segnala alcune realtà in base alla sua identità artistica. E poi l'altra cosa veramente importante è l'offerta di un palco qualificato. I ragazzi non hanno più palchi dove suonare e questo è un problema per tutta la scena musicale italiana. Quindi avere la possibilità di essere attenzionati e di avere la possibilità di suonare su palchi qualificati, con l'attenzione dei media, dei produttori, delle etichette discografiche, è un qualcosa di impagabile.
Allora, mi raccomando, martedì 28 ottobre, tutti al combo, io ci sarò, vi aspetto, naturalmente ci saranno personaggi ben più importanti di me, a partire da Giuseppe Barone, da Giustina, dal Barbazzo, eccetera, però ci sarò anch'io, quindi ci incontriamo lì, ci incontriamo al combo. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana: cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con deboli piogge sparse, venti deboli moderati occidentali fino a forti sulla costa centrale, mari molto mossi, agitati al nord, mossi i bacini meridionali, le temperature pressoché stazionarie, davvero tutto. La linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino. Ciao ciao.